Maracanã.
Maracanà, eccola qua come sempre, Marco Piccari.
Eleonora Maghini.
E con noi oggi c'è anche Andrea Bervincenzi in studio. Qui, vedi, bello, carico, insomma tanti argomenti da affrontare. Dunque, ci sono già gli ospiti che stanno con noi. C'è lui, proprio, perché oggi è lunedì.
Eh sì, allora salutiamolo subito. Massimo Brambati, buon pomeriggio.
Hola Massimo.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao Massimo.
Ai nostri ascoltatori.
Hai passato un buon fine settimana?
Buonissimo, perché sono andato a festeggiare con Corinna che ha vinto una finale di un Open di tennis.
Ah, complimenti, gli facciamo un applauso anche noi. Applauso.
Finalmente è tornata a successo.
È tornato, merito del coach che sei tu, dai, diciamola tutta.
Diciamo la verità. Non volevo prendermi i meriti, però insomma i meriti ci sono.
Certo.
Quando vanno dati, vanno dati.
Se non sei il coach tecnico, sei il coach mentale almeno, no?
Esatto,
giusto?
No, diciamo. Certo. Mi sa che sono un disastro io, sia come coach mentale che come coach tecnico.
Grande Massimo. Aspetta che insieme a te ad Andrea Bervincenzi, naturalmente lunedì ci fa tanto piacere perché c'è anche lui.
Sì, Alessio Tacchinardi.
Ciao Alessio.
Buon pomeriggio a tutti.
Alessio, com'è andato il tuo fine settimana? Ci stava raccontando del Massimo che è andato tutto bene, hanno festeggiato la vittoria della sua compagna a tennis, quindi questo è molto importante. Da te invece come ha buttato questo fine settimana?
Va bene, sono andato... Quando fine settimana guardo sempre i miei figli quando vanno a giocare, guardo un po' tutte le partite di Serie C, di Serie D, quindi insomma tutto bene.
Hai capito, insomma, sei andato a vedere i giovani?
Guardo tutto, non perdo una partita, quindi sì, no, però ho guardato anche i miei figli che giocavano, quindi sono un attento osservatore anche dei miei figli, perché non sono sicuramente quei papà esaltati, ma quei papà che cercano, visto che loro me lo chiedono, di dargli più consigli possibile per farli divertire e migliorare, quindi insomma mi piace anche.
Ma sei severo Alessio? Domanda che ti faccio, sei un papà severo? Oppure...
No, non sono, allora il piccolo ha 11 anni, quindi si diverte tutto, l'altro che ha 17 anni, che ha anche delle qualità interessanti, è lui che mi chiede, visto che poi fa anche il mio ruolo, tante situazioni di gioco, quindi no, non sono severo, sono se mi piace solo, però che quando fanno una cosa cercano di farla al loro massimo, che poi è 2, 3, 5, 10, ma di farlo al massimo, perché è sempre un impegno, quindi insomma mi piace quello, poi no, dopo faranno quello che riusciranno a fare, ognuno ha ciò che si merita, no? nella carriera da calcio, nella vita, quindi insomma l'importante è che ci mettono tanto impegno, tanta dedizione, quello mi piace, lo stanno facendo, quindi sono contento.
Hai visto che ha detto Alessio, ognuno ha quel che si merita. Quindi sì. prima parlavamo di giovani.
Il riferimento è puramente casuale.
No, io non ho sentito niente prima.
No,
Ale, parlavamo dei giovani, no?
No, perché si è stato. No, lo diciamo al volo, si è diciamo così, innescata una discussione sui giovani, il calcio in Italia, i giovani, lo spazio che non prendono, perché non c'è quello che avviene ad esempio in Spagna, riferimento ai giovani che vengono lanciati già in prime squadre importanti. Allora io l'abbiamo un po' buttata così con Andrea, dice oltre a tutte le problematiche che ci possono essere eccetera, però forse non ci abbiamo tutti sti giovani di grande qualità, non lo so che ne pensate voi, perché un allenatore bravo perché non dovrebbe puntare su un giovane se è forte? Sarebbe un po' pure folle, no?
un paradosso,
non lo so. Alessio, se vuoi dire qualcosa, così sento anche Massimo, no, chiudiamo l'argomento.
Guarda,
giovani.
Guarda, io faccio allenatore e adesso sto aspettando una squadra, però ogni allenatore che sbaglia una partita e mezza è già sulla graticola e va a casa. Quindi è proprio tutta una follia a sistema che sta andando tutto alla follia. Quindi insomma, se ci sono dei giovani bravi, il giovane bravo però lo devi aspettare, lo devi far crescere, deve fare esperienza, perché non tutti sono Del Piero, non tutti sono Totti e hanno magari anche bisogno, no, di un attimino di tempo. Ma oggi chi fai giocare, che se saleni in Serie C sbagli due partite vai a casa, in Serie D uguale, in B ne fai 4 vai a casa, e quindi insomma se c'è quel giovane che devi aspettare, che magari fa anche degli errori, da un portiere, un difensore, chiunque sia, oggi è veramente un sistema che trita tutto, e quindi sono pochi, no, gli allenatori che riescono, anche se, ripeto, ci sono anche bravi, ma devi dargli anche un attimo di tempo. Poi c'è quello più esuberante e quello meno esuberante, però il sistema che parlo da allenatore è quello che oggi deve fare risultati, punto e basta, no? Far crescere i giovani, e quindi magari ben vengano, poteva essere l'Under 23 come la Juventus, no? Dove fanno crescere questi ragazzi qua senza l'assilo del risultato, senza l'assilo della pressione, ma purtroppo sono state fatte poche di quelle situazioni.
È vero, è vero. Massimo, tu che ne pensi?
Sì, sono d'accordissimo. Aggiungo che spesso e volentieri si parte dal fare errori anche sui giovani. Giovani intendo i settori giovanili. Ci sono allenatori che non sono degli insegnanti di calcio, ma che sono allenatori che vogliono fare carriera e quindi utilizzano, e vorrei usare un termine un po' forte, un termine un po' forte, usano i giovani per la loro carriera, non per insegnare ai giovani, per far sì che crescono loro, ma non i giovani che allenano, per cercare di emergere loro, quindi con i loro concetti e con le loro forse anche prevaricazioni, non dico tattiche, ma sicuramente non stanno lì a vedere se un giocatore è bravo a stoppare la palla, lo stop a seguire, cose che avvenivano quando ero ragazzino io, lo stop a seguire, il controllo di palla quando scende la palla dall'alto, eccetera eccetera. Guardano se c'è il difensore che fa la scalata e fa queste robe qua, e allora poi il giovane secondo me cresce non come dovrebbe crescere. Questo lo leggo al discorso che condivido a pieno che ha fatto adesso Alessio.
Alessio voleva dire qualcosa.
Io Marco e condivido al 100% quello che dice Massimo, e aggiungo che 2 anni fa sono stato a un colloquio, no, con Costanzi, che è uno dei totem, no, per l'Atalanta, per fare a livello giovanile una loro squadra, e mi hanno proposto 4 anni di contratto. 4 anni di contratto vuol dire che sei lì per allenare il settore giovanile, non sei lì per un'opportunità di far bene un anno e poi andare coi grandi. Quindi se l'Atalanta fa bene, perché come diceva Massimo, mette allenatori che sono devoti a crescere il prodotto di una società, cosa che giustamente dice Massimo, tantissimi allenatori e ex calciatori allenano solo per, tra virgolette, fare risultati per poi ambire andare nelle squadre importanti. Quindi il giovane, il ragazzo magari non cresce, non migliora, però magari butta 40 palloni su, vinco la partita e dimostro, perché oggi se non fai risultati non sei bravo, se non vinci la partita non sei bravo, io parlo a livello giovanile e magari non c'è una crescita. Quindi l'Atalanta, quando mi ha messo 4 anni di contratto a livello giovanile, io, perché sono onesto, dico no, io non vado lì perché non voglio stare 4 anni a livello giovanile, magari tra 10 anni lo farò e insegnerò quello, però la professionalità dell'Atalanta, però poi dopo non a chiacchiere si vedono anche i risultati, che comunque ogni anno, comunque negli ultimi 10 anni, ha sfornato una marea di giocatori.
Andrea,
posso raccontare un aneddoto a riguardo?
Vai!
Proprio sull'onestà di cui parlava Alessio. Allora, proprio quando Alessio era alla Juve, c'era un allenatore che gestivamo io e Alessandro Moggi, che era Gasperini,
sì,
che stava alla primavera della Juve. E aveva fatto per un po' di anni il settore giovanile della Juve. A un certo punto Gasperini mi ha chiamato, quindi non è neanche andato a chiamare Alessandro o il padre, e mi ha detto: guarda Massimo, io mi voglio confrontare con il calcio, quello dei grandi, perché credo di aver dato tutto e non mi sento più di fare l'insegnante, ma mi sento di fare l'allenatore. Sono arrivato a un punto per quindi cercate di trovarmi una soluzione, e andò a Crotone.
Sì.
Però fu onesto, nel senso disse: io sono arrivato a un punto per cui ho insegnato calcio e quindi ho insegnato tante cose a dei ragazzi, li ho allevati, li ho cresciuti in quegli anni, se lo ricorda bene Alessio, nel settore giovanile della Juve sono venuti fuori un sacco di buonissimi calciatori, Giovinco, uno su tutti, poi Gasbarroni, ma tantissimi altri,
Maietta,
Immobile non me lo ricordo, comunque
sì,
sono venuti fuori tantissimi calciatori, e lui è andato a Crotone e da lì è diventato l'allenatore dei grandi, come diceva lui. Quindi è stato anche onesto intellettualmente a dire e a capire: io mi sono fermato qui, però d'ora in avanti voglio
aprirmi uno spazio nello calcio, diciamo, quello come chiamava lui, dei grandi.
No, io credo che Massimo e Alessio hanno centrato il punto. Fino a dove devi essere formatore e poi quando diventerai allenatore. Quando sei formatore e insegnante, risultato, tu devi formare il giocatore.
Certo.
Formare significa a destro e sinistro, interno e esterno, usare la suola, leggere alcune situazioni di gioco ma senza esagerare, utilizzare il petto, essere armonioso con il corpo. Poi passi ad un allenatore, diciamo già dalla primavera in poi, pure gli allievi si comincia a utilizzare tanta tattica e lì poi, sai, mezzo metro in più, mezzo metro in meno cambia poco. Cioè la tattica subentra dopo, però il giocatore deve essere finito tecnicamente, cioè a 20 anni deve essere un giocatore forte tecnicamente e quello te lo dà solamente però un ex calciatore. Problema che noi vediamo degli non allenatori che non hanno mai giocato a calcio, insegnare i bambini 12, 13, 14 anni e li rovinano, questa è la verità. Cioè Tacchinardi e Brambati che hanno giocato in Serie A, se insegnano ti danno sicuramente tantissimo. Se viene uno che c'ha il bar e purtroppo va al campo e ti deve insegnare a stoppare il pallone, e rischia che ti fa qualche danno. Però gli insegnanti andrebbero pagati quasi più di...
pure lui, infatti, no, però... infatti Massimo c'è un messaggio, te lo posso che leggere, dice? È carinissimo, no, se però, queste... però è carino questo. No, ma pure Pier, prima di tutto specifica che scherza naturalmente e dice sei un mito. Dice Massimo, tu quando spiegavano il controllo di palla passaggio a seguire eri influenzato?
Ero sempre assente.
Però Massimo Brambati si allenava tutti i giorni, sapendo magari che poteva avere dei limiti, con umiltà, con la voglia di migliorarsi sempre ogni giorno per crescere, e ha fatto una bella carriera. Quando si parlava adesso, Massimo, cioè, a prescindere che c'è stima e tutto,
ho avuto anche allenatori che mi dicevano quei comodini che hai ai piedi, vieni qui che te li limiamo, e dopo l'allenamento, per esempio Gigi Radice mi faceva stare al muretto del Philadelphia a fare 20 minuti di piatto sul muretto destro, 20 minuti di piatto muretto sinistro, collo destro, collo sinistro, poi mi tirava la palla sotto.
Guarda, quando dici queste cose, mi permetti di dire una cosa, Massimo, per quanto è importante la figura dell'allenatore sotto questo punto di vista, no? Come dice Massimo, mi faceva migliorare quelli che erano, cercavo di migliorare i miei limiti. Un allenatore che spesso viene sbeffeggiato, perché se parli l'unica cosa che ti sanno dire, come quelli che dico io, i capiscioni, no? Ti dicono, ma non ha vinto niente. L'unica cosa frase che ti sanno dire se tu gli nomini questo nome, Zeman,
sì.
Se voi andate a vedere quello che ha fatto con certi giocatori, e ne posso citare alcuni, del vecchio, Casiraghi, guardate il Casiraghi che è arrivato prima di Zeman e guardate con Zeman, che era un allenatore che gli metteva a fare pure il battimuro, no, per controllare.
Ma perché a Pescara quanti ne ha lanciati?
I giocatori che ha migliorato, poi che non ha vinto nulla è un altro discorso, però quello ha dato dei giocatori, ha formato Di Matteo, lo conoscevate voi, ma chi era Di Matteo? Di Matteo è diventato un grande centrocampista grazie a lui che l'ha scoperto, l'ha portato in una Lazio che era un nome che non lo sapeva nessuno, cioè chi è sto Di Matteo? Cioè per capire, però se parli di Zeman ti dicono non ha vinto niente. L'unica
però,
frase
Marco,
che ti sanno
ti
dire capisci.
Quando sei grande ti affini. Io credo che Alessio, ti faccio la domanda Ale, avrà un allenatore che sente suo che dice lui mi ha insegnato a giocare a calcio?
Sì, ma io ce l'ho.
Te lo ricordi per forza, Ale, quello che ti ha insegnato?
Sì, ma è anche conosciuto perché aveva fatto una grande carriera e Cesare Prandelli, che per me è stato importante. No, io volevo arrivare prima che Massimo, però diceva, si faceva la battuta, no, dagli ascoltatori in maniera ironica, dei piedi. Però con l'umiltà, con la voglia e il sacrificio. Prima Andrea parlava di allenatori a livello giovanile, che sono anche il pizzaiolo, tra virgolette, è presuntuoso perché pensa di sapere calcio, perché non è detto che io, Massimo, chiunque che abbiano giocato ne so più di un altro, perché anche l'altro con la voglia, l'umiltà, preparazione, studiare, può imparare tutto, ma a volte oggi a livello giovanile ci sono allenatori troppo presuntuosi, perché leggono mezzo libro di Coverciano, mezzo libro di qualche tesi, e penso di aver inventato il calcio, e a volte vanno a rovinare questi giovani ragazzi qua, ecco perché insomma è un sistema un po' da cambiare, ma non è facile.
Però Alessio, la differenza qual è? Che se tu fai un cambio gioco, due palleggi, un calcio in controbalzo, il bambino di 12-13 anni ruba con gli occhi e ripete quel gesto lì. Se lo fa il pizzaiolo, probabilmente non lo può neanche fare perché si vergogna.
Il pizzaiolo è anche presuntuoso, siamo alla fine.
No, ma poi i libri non servono a niente.
Fa il patentino con gente come ho fatto io e altri giocatori che hanno fatto tanto nel calcio. Gli va a dire il pizzaiolo, è successo a un corso. No, tu non sei niente, io sono più di te, faccio veramente il pizzaiolo. Io ero lì che ridevo, però ognuno dice la sua. Vabbè.
Allora, vi do un'ultimissima. Intanto, lesione per Messias, rischia un mese fuori, però Pioli ritrova Giroud e Ibra. Sentite, facciamo una cosa, andiamo un attimo, vi voglio chiedere un pensiero, visto che entriamo in una settimana poi che ci porta a delle partite importanti, alla ripresa del campionato. Partirei da Lazio-Inter, voglio sentire un vostro pensiero. Però per Lazio-Inter chiedo in regia se possiamo sentire un passaggio di Marotta intercettato da Lorenzo Marucci al Festival di Trento, che riguarda proprio questa partita, perché in sostanza è un incrocio pericoloso questa gara, no? Se pensiamo a come è la situazione delle due squadre, no? Quindi positiva quella dell'Inter, comunque la Lazio non bene, incrocio pericoloso perché può dire tanto, no? Per le due squadre in questo momento. Sentiamo Marotta al volo, poi lo commentiamo insieme.
Ma innanzitutto purtroppo è una gara che sarà condizionata dal ritorno proprio nelle ore precedenti al match da parte di alcuni nostri giocatori, mi riferisco ai sudamericani, che sono impegnati nelle loro rappresentative nazionali. Questo rappresenta un elemento di grande criticità. In Inghilterra non hanno dato il consenso alla partenza dei giocatori sudamericani, la Liga ha spostato determinate partite e noi ci troviamo a giocare una partita il sabato alle 18 con giocatori che arrivano nella nottata, e quindi questo non permette di avere i giocatori nelle condizioni migliori, e quindi va a intaccare anche quello che è un sano principio di competitività. Non è certo una riflessione polemica, ma è semplicemente quella di considerare che un calendario così compresso porta dei gravi danni ai giocatori, e soprattutto alla luce dei numerosi infortuni che si verificano nei club.
Allora, queste le parole di Marotta. L'Inter ha questo problema, la Lazio sta cercando di recuperare Immobile, insomma un incrocio pericoloso. Massimo, parto da te.
No, ma sono d'accordo, c'è iniquità di trattamento, cioè non capisco perché in Inghilterra non hanno lasciato andare i nazionali. La Liga sposta i calendari e sposta alcune partite, invece in Italia non è così. Questo io sinceramente non lo capisco, ma questo si era già presentato quando c'è stata, credo, un Napoli-Juve,
sì,
dove
sì,
la Juve ha giocato sette giocatori. Devo dire che però in quel caso, questo io
Allegri non disse nulla, però
esatto,
qui bisogna dirlo.
Allegri,
bisogna dirlo.
No, ecco, io non ho sentito un esponente della Juve, né Cherubini, né Nedved, né Agnelli dire qualcosa riguardo a questa situazione, così come non ho sentito Marotta all'epoca dire però non è giusto che la Juve giochi contro il Napoli senza sette giocatori. È logico che ognuno pensa al proprio giardino, per l'amor
certo,
di Dio.
Certo.
Però lo si sapeva che c'era questa difficoltà.
Certo. Massimo, è un incrocio pericoloso per chi, secondo te? Più per la Lazio, quindi Sarri, più per l'Inter, Inzaghi?
Per la Lazio, perché la Lazio, dopo questo brutto stop col Bologna, che non era assolutamente... io non mi aspettavo il Bologna che facesse una partita così contro la Lazio, soprattutto che la Lazio facesse una partita così contro il Bologna, soprattutto dopo il derby. E quindi credo che si ripresenta un test importantissimo di crescita per la Lazio, visto che se c'è un processo di crescita lo si deve vedere anche attraverso queste partite, che come il derby, anche questa è una partita secondo me di fondamentale importanza proprio per la crescita. Non sto parlando di classifica, di punteggi o cose, sto parlando di crescita. Con la Roma io ho visto una bellissima Lazio, anche se non era forse la Lazio di Sarri, ma a me poco importa, Adesso vorrei capire a che punto è questa Lazio.
Alessio,
la penso è come Massimo, e tatticamente mi dà proprio la sensazione che, mentre Massimo parlava, no, che con col derby ha esaltato le qualità di Immobile facendo la più bella partita, proprio attaccando molto a profondità, a Roma ha lasciato tanto campo aperto, la sensazione è che l'Inter quel campo lì non glielo darà, e quindi mentre la Lazio porterà tanti giocatori di là, secondo me l'Inter farà un po' la partita come Simone Inzaghi farà un po' la partita come faceva poi Antonio Conte, no? Quando poi ha cambiato un po' più chiuso, facendo uscire tanto la Lazio che porta tantissimi giocatori e poi colpire la ripartenza. Ecco, mi dà la sensazione di vedere un tipo di partita così, mentre con il derby è stata esaltata la Lazio dalla voglia offensiva della Roma di attaccare, e quindi in campo aperto è veramente devastante. Così secondo me troverà grosse difficoltà, e proprio per l'autostima penso che è più per la Lazio in questo momento, dopo la bella legnata che ha preso con il Bologna. Quindi un momento delicato sicuramente anche per me, più per la Lazio che per l'Inter.
Andrea?
Allora, è ovvio, l'Inter intanto arriva a Roma con un allenatore che è stato 5 anni, vediamo anche, non credo che...
Lo fischieranno?
No, non credo, anche perché ha fatto talmente bene, ci manca solo che lo fischi. Cioè, insomma,
io non
Inzaghi
lo escluderei,
ha creato...
però,
Però Inzaghi ha fatto 5 anni meravigliosi, sì. È andato sempre in crescita, è andato in Champions League, ha valorizzato tanti giocatori, non merita i fischi secondo me. Poi
non
ti
li
dico,
merita, siamo d'accordo che non li riceverà,
amen,
non lo so.
Se riceverà si va. Poi non è un giocatore, quindi la cosa incide ancora, certo, meno. Dal punto di vista tecnico sono d'accordo con Alessio. Può darsi che Inzaghi, che è un allenatore che cambia, si abbassi un po' per crearsi quel campo da attaccare. E la Lazio manca anche Acerbi,
sì,
è stato squalificato,
sì,
quindi è il leader difensivo, è quello che parla.
Dovrebbe giocare Patrick.
Gioca Patrick con Felipe, anche i due terzini non danno questa sicurezza, quindi oggi la Lazio è un po' indietro. Ma poi sinceramente, come ha detto Massimo, se tu vinci il derby come l'hai vinto, vai a Bologna e fai quella battuta d'arresto, è difficile, perché quel giorno a Bologna è stata una squadra spenta.
Sì, sì, in tutti i modi. Sì, domanda, una risposta velocissima, perché poi andiamo in break. Dimmi soltanto, da allenatore, lo chiedo a tutte e tre, quindi Lautaro arriva praticamente venerdì notte. Lo faresti giocare un match così subito, oppure lo tieni fuori e lo fai entrare in corsa?
No, ma parli con ragazzo, se sta bene gioca. Non
se sta bene gioca.
Sì.
Tacchinardi?
Sì, si parla col giocatore, si parla con ragazzi, si vede anche un po' se ha giocato per la partita, però si fa sempre. La Toro oggi è un giocatore indispensabile per l'Inter, certo che dipende anche il ragazzo come si sente, quindi è solo una questione personale, è questione di confrontarsi e decidere.
Massimo?
Sono d'accordo, è l'errore che ha fatto secondo me Allegri quando i giocatori che aveva fuori in nazionale sono arrivati e lui non ne ha convocato neanche uno. Io ho detto che Allegri ha fatto un grande errore, da grande tecnico qual è, io li avrei portati tutti, dal primo all'ultimo. Poi
sì,
avrei parlato a uno e avrei chiesto come stavano, come si sentivano, e eventualmente avrei anche schierato una parte, oppure portati tutti in panchina, tanto ormai puoi portare in panchina chi vuoi, e quindi li avrei portati tutti, perché sarebbero stati comunque una presenza significativa per coloro i quali poi hanno giocato al posto dei, tra virgolette, titolari. Quindi secondo me anche solo la presenza ha un significato psicologico per le eventuali riserve.
Certo.
Io porto sempre tutti, cioè, a meno che non sono in volo,
certo,
ma io
certo,
se già arrivano la notte prima io me li porto.
Allora vi fermo, perché al rientro avremo un ospite, un allenatore, e facciamo una chiacchierata ancora tutti insieme, quindi torniamo subito, tra pochissimo.